Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Matilde Cuore di Lupo di Serena Wiis è un romanzo storico fantastico dedicato a Matilde di Canossa, una delle figure femminili più rilevanti dell'Italia medievale. Il libro segue la protagonista dall'infanzia fino al confronto vittorioso con l'imperatore Enrico IV. Collocando la sua crescita personale entro le tensioni politiche e militari dell'Isiri secolo. Non si propone come biografia documentaria, ripercorre fatti, luoghi e coordinate storiche riconoscibili, ma affida all'invenzione narrativa dialoghi, interiorità, personaggi non storici e incursioni nel meraviglioso. Fate, incantesimi e rapimenti ampliano quindi il quadro realistico senza nascondere la centralità della formazione di Matilde. Il fine dell'opera è restituire una sovrana capace di governare, guidare eserciti e opporsi a poteri maschili dominanti, osservandola anche come donna alle prese con paure, responsabilità e appartenenze. Il titolo richiama il lupo quale immagine di coraggio, fermezza e cura del branco, tratti attribuiti alla protagonista nella costruzione romanzesca di Wiis. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, Matilde di Canossa, come protagonista di un romanzo di formazione, il nucleo narrativo di Matilde Cuore di Lupo è la trasformazione della protagonista, seguita dalla prima infanzia alla maturazione politica e militare. Questa struttura di romanzo di formazione distingue l'opera da una semplice rievocazione di episodi celebri. Gli eventi storici acquistano rilievo, perché diventano prove attraverso cui Matilde definisce la propria capacità di decidere e comandare. La destinazione del percorso è il successo contro Enrico IV, indicato dall'autrice come collocato 10 anni dopo l'umiliazione di Canossa, quando l'imperatore viene definitivamente allontanato dalle sue terre. Il punto non è soltanto la vittoria bellica o diplomatica, ma la costruzione graduale dell'autorità necessaria per renderla possibile. In un contesto nel quale il potere istituzionale, l'azione militare e le alleanze erano in larga misura prerogative maschili, la scelta di mettere al centro lo sviluppo di una governante rende visibile il costo umano del comando. Il romanzo presenta dunque Matilde come regina e guerriera, ma evita di ridurla a un emblema statico. La sua eccezionalità è narrata come esito di esperienza, responsabilità e confronto con forze superiori. L'impianto favorisce una lettura accessibile anche a chi conosce poco la storia matildica, poiché offre un arco evolutivo chiaro senza rinunciare alla cornice medievale. Secondo, storia documentata e invenzione fantastica, un equilibrio dichiaratamente romanzesco. Serena Wiis definisce esplicitamente il libro un incontro tra romanzo storico e fantastico. La vicenda ripercorre momenti salienti della vita di Matilde di Canossa, nei luoghi e negli anni cui appartengono, mentre la rappresentazione dell'interiorità, i dialoghi, i sentimenti e i personaggi non storici appartengono alla libertà dell'autrice. Questa distinzione è essenziale. Per leggere correttamente, l'opera non viene proposta come una ricostruzione accademica, né come una biografia capace di colmare ogni lacuna delle fonti. Il fantastico, con fate, incantesimi e rapimenti, non è un dettaglio ornamentale, ma una componente dichiarata dell'interpretazione narrativa. Esso consente di affiancare alla storia del potere una dimensione simbolica e avventurosa, adatta a esprimere pericoli, paure e immaginario di un medioevo reinventato. Al tempo stesso, le informazioni disponibili indicano attenzione alla correttezza delle fonti e alla collocazione geografica delle rocche matildiche. Il valore del libro risiede quindi nell'uso consapevole di due patti di lettura da un lato, il legame con una figura storica reale e con conflitti realmente avvenuti. Dall'altro, il diritto del romanzo di immaginare ciò che la documentazione non può registrare. Il lettore è invitato a distinguere tra sfondo storico e elaborazione narrativa, apprezzandone il dialogo anziché confonderli. Terzo, il cuore di lupo come linguaggio del comando e della protezione. Il lupo costituisce la chiave simbolica più riconoscibile del romanzo, nel materiale di presentazione e nella ricezione critica dell'opera. L'immagine non coincide soltanto con ferocia o aggressività, richiama anche coraggio, fedeltà al branco e cura dei suoi membri. Applicato a Matilde, il simbolo propone un'idea precisa di leadership. Governare e guidare un esercito richiedono forza davanti ai rivali, ma anche la capacità di proteggere persone, territori e legami di appartenenza. Il titolo condensa, pertanto, la tensione tra autorità e responsabilità che attraversa la sua figura romanzata. Questa lettura evita di interpretare l'indipendenza della protagonista in termini puramente individualistici. Matilde viene presentata come una donna che sceglie di governare senza il sostegno di un uomo. E tuttavia il suo potere si misura nella relazione con una comunità e nei doveri concreti della sovranità. Il lupo offre una metafora particolarmente adatta al mondo medievale evocato dal libro, dove la caccia e la conoscenza della natura potevano associarsi a significati pratici e culturali sul piano narrativo. Il simbolo aiuta inoltre a unire il romanzo di formazione alla componente fantastica. Avere un cuore di lupo indica un ideale morale e identitario, non una semplice decorazione fantastica. La figura di Matilde viene così letta attraverso un modello di coraggio che non esclude vulnerabilità, vincolo e dovere. Quarto, la materialità dell'issi secolo abiti, banchetti, cavalli, battaglie e rocche. Uno degli aspetti segnalati nelle recensioni è la cura per la dimensione materiale e geografica dell'ambientazione. Abiti, tessuti, acconciature e banchetti contribuiscono a rendere percepibile un'epoca distante senza limitarsi a una lista di particolari decorativi. Inseriti nella vita di corte e nelle occasioni pubbliche, questi elementi mostrano come status, rapporti sociali e cerimoniale fossero comunicati anche attraverso gli oggetti e il corpo, la quotidianità della protagonista, composta di impegni di stato e corse a cavallo. Collega inoltre il prestigio astratto del titolo nobiliare alla pratica concreta del governare. Le battaglie e la geografia delle rocche matildiche estendono questa attenzione dal privato al territorio. Il potere di Matilde non è separabile da luoghi fortificati, spostamenti, difesa e controllo delle terre. L'autrice dichiara di aver cercato una descrizione chiara per chi non è già appassionato di Medioevo, evitando descrizioni eccessivamente prolisse e ricorrendo, dove necessario, a note chiarificatrici. Tale impostazione colloca il romanzo nell'area della divulgazione narrativa. L'ambientazione deve sostenere l'azione e la comprensione, non dimostrare erudizione fine a se stessa. Per il lettore, il vantaggio è un accesso sensoriale e spaziale alla materia storica. Occorre tuttavia ricordare che la resa romanzesca, per quanto fondata su attenzione documentaria, non sostituisce lo studio specialistico dell'issi secolo. Infine, una sovrana nell'Italia della lotta tra papi e imperatori. La figura di Matilde è collocata nel romanzo attraverso il suo confronto con papi, imperatori ed eserciti, cioè dentro una rete di poteri che supera la vicenda personale. Il riferimento a Enrico IV e all'umiliazione di Canossa richiama uno dei nodi più noti della lotta per le investiture, anche se il libro sceglie di raccontarlo dalla prospettiva di una protagonista femminile e del suo territorio. Questa angolazione rende concreta una questione spesso presentata in forma astratta, come conflitto tra grandi istituzioni e alleanze. Sovranità e guerra incidono sulla sicurezza delle terre e sulle scelte quotidiane di chi le governa. Matilde emerge perciò non soltanto come testimone di una crisi politica, ma come soggetto attivo, capace di tenere testa a interlocutori di enorme autorità. Il romanzo insiste sulla sua decisione di vivere e governare liberamente, senza appoggiarsi al sostegno di un uomo. Non si tratta di trasferire categorie contemporanee nell'esisi secolo, bensì di valorizzare narrativamente una donna storicamente eccezionale per posizione e influenza. La scelta permette di interrogare il rapporto tra genere e autorità, senza falsamente suggerire che il Medioevo offrisse pari condizioni di accesso al potere, in confronto a molte narrazioni centrate su papi e imperatori. Matilde Cuore di Lupo sposta l'attenzione sui margini operativi della sovrana comando, difesa del dominio, responsabilità e capacità di resistere alle pressioni esterne. In conclusione, Matilde Cuore di Lupo è indicato anzitutto ai lettori di narrativa storica italiana che desiderano avvicinarsi a Matilde di Canossa senza affrontare una biografia specialistica. Può interessare anche a chi cerca protagoniste femminili dotate di effettiva funzione politica e militare, non soltanto inserite come figure sentimentali sullo sfondo di eventi guidati da altri. La componente fantastica lo rende adatto a lettori che apprezzano il Medioevo come spazio storico, ma anche come terreno di simboli, meraviglia e avventura. Al contrario, chi cerca una ricostruzione rigorosamente documentaria dovrebbe considerarlo un romanzo e affiancarlo, se necessario, a opere storiografiche. Il beneficio principale della lettura sta nella possibilità di osservare un grande conflitto dell'XI secolo da una prospettiva territoriale e personale. Le rocche, gli spostamenti, la vita di corte e le battaglie fanno da tramite tra la storia generale e l'esperienza di una governante. Il libro si distingue da molti romanzi medievali per la combinazione dichiarata di tre elementi: il percorso di crescita di Matilde, l'attenzione a coordinate storiche e geografiche riconoscibili e l'inserimento esplicito del fantasy. Invece di presentare l'invenzione come fatto storico, Vis ne rivendica il ruolo interpretativo. Il risultato è una rilettura romanzesca di Matilde come donna di potere, guerriera e guida del proprio branco, nella quale il simbolo del lupo dà unità alle dimensioni di forza, protezione e responsabilità. Se vuoi supportare Serena Vis, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!